Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Giuseppe Manfridi incontra Bruno di Colonia. Bruno di Colonia è Ennio Coltorti.
Sono le laudi, le preghiere dell'aurora. Terminano quando albeggia, non sono le prime della giornata. Fra le 2:30 e le 3 di notte, i monaci si sono già riuniti per il mattutino, dopodiché per l'appunto le laudi, quindi la prima, la terza, la sesta, la nona, il vespro e la compieta, che è l'ultima prima di andare a coricarsi. Le 24 ore, in Certosa, sono scandite da norme antiche che secoli hanno definito, codificandone un determinarsi naturale. Regole che non obbligano, ma che aiutano, che consentono, che riempiono il tempo del certosino, che lo giustificano, che lo aumentano e che gli consentono di commisurare meditazione e laboriosità. E come le origini, così oggi, dopo quasi un millennio. E noi è di quasi un millennio che dobbiamo sprofondare all'indietro. Era un'epoca in cui la Chiesa si trovava tra le mani di prelati avidi e senza vocazione, pronti a comprare col denaro le loro cariche e a vendere per denaro le cose di Dio. Ebbene, questo monaco fu uno dei 7 che iniziarono in quelle terre la grande avventura dei Certosini. Quei 7 avevano un capo, una guida, Bruno. Bruno di Colonia. Fu dunque nei territori di Chartreuse che Bruno e i suoi compagni, grazie alla generosità dell'illuminato San Guido, allora vescovo di quei posti, fondarono la loro prima comunità iniziando una vita, come scrive lo stesso Bruno in una lettera, d'ozio laborioso e di azioni quiete, in lettura, in meditazione, in preghiera, in contemplazione. Passano però solo 6 anni quando nel 1090 il Papa Urbano II, che era stato allievo di Bruno allorché questi ricopriva la carica di scolarca a Reims, decide di chiamare a sé l'antico maestro perché lo consigli in un momento di grande pericolo. L'imperatore aveva nominato un antipapa che già puntava con il suo esercito verso il tempio della cristianità. Bruno deve obbedire. Trascorrono appena pochi mesi da che Bruno arriva a Roma che il papa e la sua curia sono costretti alla fuga verso il sud, sino a qui, in Calabria. Ed è qui, proprio qui, qui e al culmine di un'età convulsa durante la quale al santo nulla viene risparmiato, la pena delle miserie umane, la guerra, le sopraffazioni, che Bruno riceve dal suo pontefice il premio più caro, un altro luogo nel quale ritrovare la solitudine perduta. Questo è il 1091. Così, mentre a Grenoble si va ricostituendo la prima comunità, qui fiorisce la seconda. Ecco raccontata, carissimi, in poche malferme parole, la nascita della Certosa di Serra San Bruno. Dirvi poi cosa significhi una comunità di certosini va al di là delle mie forze. Per noi che ne siamo fuori, un mistero. Fratello, grazie di aver acconsentito a questa intervista. Vorrei anche portarti notizie dalla tua certosa, delle tue certose, dove tutto progredisce inarrestabilmente. Che grande conforto sarebbe per te vedere la prosperità in cui vivono i tuoi monaci, in Francia come in Calabria, nella più pura consacrazione alla disciplina. Laddove tu temevi che tanto impegno di cuore potesse disperdersi, tutto progredisce.
Noi amiamo e siamo amati. Non poteva darsi sconfitta. Per noi no.
Ma sembrava.
Per noi no. Il non amato, eccolo, il vero sconfitto sotto i cieli. Il non amato, Ogni sua parola bella sarà inferiore. Ogni suo gran gesto risulterà da poco ai soli occhi da cui egli desideri essere guardato.
Questo vale per un amore terreno.
Ogni amore qua giù è terreno.
Ma se tende al cielo?
Per staccarsi dalla terra, ma senza dimenticarsene.
Cos'è, fratello Bruno? Le tue parole erano nutrite un tempo della vertigine della grazia. Oggi non solo.
Sarà il fuoco della controversia attraverso cui sono passato.
Oh, dico che suonano meno morbide, ma non perciò più gravi.
Ho conosciuto le grandi sofferenze della Chiesa. Le ho viste. Come un occhio che veda un corpo. Di dentro le ho viste. Come un occhio che veda il proprio corpo malato. Il patimento dello scisma l'ho sperimentato nelle minacce, nelle repressioni, nello sguardo dolente del grande vicario umiliato sino a dover abbandonare il soglio di Cristo e a dover fuggire. Qui, dove i nostri nemici di un tempo li abbiamo trovati amici. Quegli stessi normanni che umiliarono altri padri. A un loro principe debbo il dono di questo spazio dove ho potuto fondare una nuova casa e tornare, infine, a vivere nella sola maniera che so, partecipe della contemplazione in una solitudine condivisa.
So però che questo non è tutto, che la conquista è passata anche attraverso una rinuncia.
Se dici il manto episcopale, quella non fu una rinuncia, una disobbedienza piuttosto.
Tu disobbediente? Ho sentito bene.
Benissimo.
E può una fede tanto molteplice essere di un uomo che si accusa di disobbedienza?
Temo di sì. Certo, non fu per farmi vivere dove mi trovi e di questa perfettissima quiete che il Santo Padre mi volle a fianco a sé nell'ora della prova più estrema, eppure sono qui.
Ma non fu proprio lui a consentirtelo?
Oh, difatti io non ho mai disobbedito ai suoi comandi, ma ai suoi desideri sì. Fu quando ci rifugiammo nei domini di Reggio, la rinuncia di cui parlavi. Lì io l'ho scongiurato. Oh, io tutto questo lo comprendevo, ma l'ho scongiurato ugualmente. Lasciami, fammi stare in un punto immobile, nuovamente immobile. Io non so maturare, altrimenti nessuna azione se non così. Come io e te da tempo abbiamo appreso. Lui aveva gli occhi umidi, voleva credermi. In realtà si sforzava di credermi, di maturare una fede definitiva nella mia fede, nella mia idea, e di convincermi che ci credeva, che non ero disobbediente. Oh, il mio volto non era simile al suo, e me lo disse. Tu soffri di ciò per cui soffro anch'io, ma la tua scelta è serena, e io ti dico di sì. Era l'ineluttabile che si scontrava con l'ineluttabile. Il suo contro il mio. Ho avuto un brivido di egoismo. La mia serenità non era integra. Per un istante mi è parso di agire solo per me, e allora tra me pregavo: insisti, caro padre, convincimi tu, chiedimelo ancora e io farò come vuoi. Accetterò il potere che mi dai, governerò, eviterò il mio destino e sarò trapiantato per sempre nel fragore della storia, nei suoi campi di battaglia, fuori di me, per sempre. La lampada sfavillava a tratti, lanciando una luce balbuziente, quando, prima di spegnersi, ebbi quel sì. Fu lui ad obbedirmi, lui, non io a sacrificarsi. Eccola la mia disobbedienza.
Mi hai raccontato solo della tua umiltà, fratello Bruno. Quello a cui tu hai rinunciato, altri lo avrebbero pagato a peso d'oro.
Quante volte, fratello, abbiamo lottato contro la vergogna di questi mercimoni, contro i ladri del sacro e contro i simoniaci, e sino al punto di perderci, d'essere scacciati da tutto. Il tuo paragone non calza a dovere.
Dico però che anche un sant'uomo avrebbe potuto sentire la lusinga di questa offerta.
Non chiamarla umiltà. Io ho potuto leggervi soltanto la mia inadeguatezza.
Certo, non la chiamo colpa.
Ogni scelta qui sulla terra porta con sé un frammento di colpa. Bisogna saperlo. Ecco la strada che ci fa conquistare la vera umiltà.
Il fuoco della controversia non ha saputo macchiare nemmeno con un'ombra di zolfo il tessuto delle tue ali.
Credi che io l'abbia attraversato incontaminato?
Tu sei qui a dimostrarcelo.
Il fuoco della controversia, ahimè, è spesso un fuoco vero, che brucia le carni e le cose, che distrugge sotto gli occhi in carbone le cose, in fumo. E io, amico mio, ho visto il fumo e il carbone. E lì, per le vie della città santa, squassata, percorsa, confusa, tra le pietre dei padri, sotto quel cielo. Non solo dispute di parole, ma scempi delle midolle e delle viscere, di creature. Ti basti questa parola, di creature. E il fuoco era sparso da mani, che il cielo mi perdoni, d'altre creature che levavano alte i nostri inni e che lo facevano per noi. Io questo l'ho saputo poiché l'ho visto e senza poter far nulla.
Debbo ricordarti il salmo che dice: serbati puro, segui dirittura, l'uomo di pace avrà una discendenza.
Il Signore è salvezza per i giusti, nel tempo dell'angoscia li soccorre, gli dà aiuto e li scioglie dai malvagi, dà loro eletto asilo e li fa liberi.
E non ti è mai stato di consolazione?
A me forse, ma non al dolore altrui.
Io sono per molti un segno prodigioso, per molti. Il dolore altrui può avere lenimento.
Anche la carne carbonizzata, le membra divelte, la carne trafitta.
Sì, anche.
E anche nel momento stesso in cui viene trafitta, squartata, bruciata. No, un essere umano può vivere momenti immedicabili.
Ma cosa hai visto?
La periferia del mondo, la sconfinata periferia del mondo. Tutto ciò che bussa da fuori alla mutezza del nostro segreto agire.
Tu hai a lungo parlato ai tuoi confratelli del senso della loro utilità. È vero? È questo?
È questo.
Ma noi, tutti noi, a cosa dobbiamo servire? Io una risposta non l'ho mai raggiunta. È dunque una colpa l'essermi acquietato nell'ignoranza di questa risposta. Dovevo cercare ancora. E dove? Fuori o dentro di me?
Non volevo turbarti. Solo farti sapere tutto quello che non avevo previsto di dover conoscere. Ciò di cui, come il cielo ha voluto, era stabilito che dovessi farmi testimone. A chi parlarne? Tu sei il mio secondo confidente, dopo le pareti della mia grotta.
Ma ti sarà pur sempre d'aiuto la pratica della meditazione, il contemplare, il pregare.
Tu mi parli del pane. Il pane non è utile, il pane è essenza, è nutrimento che precede l'essere, mentre qui si tratta delle mie e solo delle mie miserie e di come più di una volta mi sia toccato confrontarle con la realtà delle cose. Io non nego la santità della materia, ma c'è pure una brutalità negli avvenimenti del mondo che solo un occhio volontariamente sciocco può scansare da sé e fare come se non fosse.
A cosa pensi, fratello Bruno?
A tutti gli anni trascorsi e non ad altro.
No, c'è qualcosa di molto più preciso. Cosa?
Le nostre vite vanno a chiudersi, tutto si dà per sintesi.
Siamo davvero così vecchi?
Ah, un tempo eravamo solo giovani, adesso anche vecchi.
Ce n'è quanto basta per vantarsi di tutta la strada fatta, quasi da un capo all'altro della terra. Fratello, il peso che porti, il peso che tu porti, non ne vuoi parlare?
È una cosa che mi è accaduta quando ancora mi trovavo a Roma. Vuoi davvero?
Certo.
L'esercito dell'antipapa muoveva dal Veronese e le milizie normanne erano salite a difesa del soglio. Sembrava che la città fosse nelle mani del suo giusto padrone, e lo era, per poco, ma ancora sì. Ma quella gente, quegli stranieri venuti per difendere l'alfiere di Cristo e che solo sino a ieri ne offendevano il nome, usavano le nostre strade come chi dica: io possiedo ciò che difendo. Così era Roma. Giorno e notte poteva avvenire ovunque, qualsiasi cosa, a chiunque, che non fosse uno dei loro, o un sacerdote, o un chierico. Ah, che feroce immunità! Ma noi non dovevamo sapere, e per non sapere bastava non sentire. Facilissimo non sentire.
Non sentire cosa?
I passi in fuga, le vesti strappate, le donne offese sotto lo sguardo dei loro figli e dei loro sposi. E ogni protesta era passata a fil di spada. Io ero a pregare dopo le laudi, fuori della mia stanza, in una piccola cappella aperta su una piazza lontana dalle case, circondata da capanni dove i marmisti tengono per il cantiere della basilica depositi di roccia scalpellata in grandi tronchi. Di lì mi parve di sentire come l'uggiolare di un cane. Oh, via, niente, quei posti sempre pieni di sporcizie e accumuli sono un paradiso per i randaggi, non ci badai. Poi mi distrasse ancora. Un cucciolo, penso, e nuovamente mi distraggo dalla mia distrazione, ma la preghiera riprende stentata. Una terza volta infine mi distrae l'improvviso silenzio. Allora mi volto. Qualcosa dal fondo strisciava per terra. Né uomo né cane, ma un grumo di stracci, come un'ombra livida in controluce, spinta da un vento aurorale che veniva a spandersi nell'oscuro in cui me ne stavo inginocchiato. Non distingo nulla in quel grumo. Sento bruciare le palpebre, ma abbaglia da fuori un raggio radente. Poi mi sembra di distinguere in quel grumo la forma di un piede. Sì, era un piede. Un piccolo piede scalzo che scalcia lento per spingere il resto di un corpo sommerso sotto tutti quei cenci. Corro a soccorrerlo, tendo la mano e sollevo verso il vio un volto di donna. Occhi, labbra, naso, liquidi e sudore di donna. Era lurida di se stessa. Aveva il ventre squarciato dal seno all'inguine, e nello squarcio un feto squarciato con lei se lo stringeva dentro per contenerlo, capisci? Così, abbracciato, e implorava, più muta del legno della croce, dei chiodi della croce, più muta, come nel 71° Salmo di David. Già nel ventre mi agglutinavo a te, dai visceri di mia madre mi hai tagliato tu. Di lì ebbe principio la mia attesa. Di lì, dai visceri di mia madre mi hai tagliato tu. La voce del salmista parlava a me, esattamente a me, ed era quella del figlio, era quella della madre. Una farfalla sottoposta al supplizio della ruota. Poi da fuori un rumore di passi e vedo alcuni che guardano dentro me e lei, e uno di loro ride. Alza una mano armata con un pugnale a indicarmi, forse pensa di entrare, ma non lo fa. Li vedo che si mettono a posto i vestiti, spingendo i lembi del giubbe nelle cintole del brache. Quello che stava per entrare e un altro vicino a lui hanno addosso macchie dello stesso sangue che mi flotta sulle braccia. Tacciono, mi fissano. Io alzo la mia mano gocciante a dire: l'avete fatto voi. E loro se ne vanno, così, senza nemmeno fuggirsene, camminando. Lo sguardo della donna si affievolisce come il lume di una candela. Non più un suono da nessuna parte, né quello del suo gemito, né quello del mio respiro. Poi sento che mormora, avvicinandosi così, come io mi sto avvicinando a te. Seppellisci mio figlio. Quando la vedo morta, senza nemmeno aver avuto il tempo di toccarla con la santa unzione, affondo sino ai polsi nella sua pancia aperta e ne prendo il figlio. Come un calice dal tabernacolo, come un'ostia dal calice, per fare quello che mi aveva chiesto, nel sagrato lì, nella terra del sagrato l'ho seppellito, raspando. Poi lei, all'ombra della croce a fianco, senza nessun aiuto. Sono bastate queste unghie a scavare la terra che mi parve leggerissima. Due volte l'ho scavata, per il figlio e per la madre, e due volte benedetta.
L'hai già spartito con altri il tuo racconto?
Chiama la presenza, non racconto.
Questa presenza l'hai già spartita con altri?
Vorrei, ma non è possibile. Lei è il mio angelo.
Ma noi siamo utili.
E la terza, scendiamo.
Padre, tu però sorridi. Sorridi sempre.
Fratello, ora sono io che vorrei farti una domanda. Tu li conosci i nomi degli angeli?
Ah, pochi. Sono difficili.
Tu sai che alcuni di loro sono alcuni di noi?
Gli angeli?
Sì. Lo sapevi?
No, come?
Semplice. Creature umane che si fanno angeli.
Intendi uomini veri? Proprio nati come sono nato io?
Sì, così. Uomini e donne.
Allora anche uno di noi, chissà, potrebbe...
Potrebbe.
Pure io.
Sicuro.
Beh, ma già dovrei saperlo, no?
No. In questa crescita sovrannaturale, figliolo mio, non c'è predestinazione, ma solo conquista.
Non capisco.
Dico che non è un dono, ma un percorso.
Ma anche così dovrei comunque saperlo, se lo sto facendo questo percorso qui oppure no, ti pare?
T'accorgeresti della fatica, ma non della strada. Ma un cucciolo come te cosa vuoi che possa accorgersi di qualsiasi fatica?
Insomma, può essere.
Non desiderarlo. Ti faresti superbo. E allora, seppure tu ti trovassi su quella strada, che è una scala, sai, puntata oltre le nuvole, ti svanirebbe d'un soffio sotto i piedi e ne verrebbe il peggio.
Cosa guardi, Bruno?
Gli angeli ci attorniano. Siamo immersi nelle loro ali, nei loro nomi, che tu credi difficili, ma non lo sono. Ariel, Gabriel, Saddim, Michael, tanti quanti siete voi, moltitudini di angeli per moltitudini di voi. Oh, siate infinitamente, eternamente benedetti, voi i benedicenti.
Noi chi?
Voi che restate. Voi che imploro servi come me di una medesima scelta. Spargete, fratelli miei, la vostra parola silenziosa sulle fondamenta e sui tetti della terra, sulla neve che cade e sulla neve caduta, sull'acqua ghiacciata e sull'acqua che scorre. Infastidite. Infastidite il rumore dell'universo e senza posa per carità, poiché troppo facilmente resiste ogni tempo alle insidie del bene. Voi ora vedete quello che vedete, e tutto quello che ora vedete esiste, che non si perda. Prendetelo, tenetelo. Il dolore non contraddice l'amore. Contemplate il vostro possesso, meditate su di esso, che non si perda, è diffusione celeste. Pregate perché ve ne sia dato ancora. Ciò che voi riuscirete a possedere sarà dato a tutti. Anche egoisti vi voglio, anche così servite e soavemente ossessi. C'è tempo, avete tempo. Avete tutto il tempo, tutta la pienezza del tempo. Suggerite a chiunque cosa significhi l'assenza di un limite quando si impone il volo. Il volo. Ah, Michael. Michael. Michael.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Giuseppe Manfridi ha incontrato Bruno di Colonia. Bruno di Colonia era Ennio Coltorti.